Hoy en día, nosotros, obviamente opuestos a la salmonicultura, opuestos a que sigan atropellando a las poblaciones originarias, estamos haciendo lo posible para frenar estas situaciones.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Una volta era sulle nostre tavole solo nelle occasioni speciali, ora è diventato un alimento abituale. Anzi, secondo i nutrizionisti dovremmo tutti consumarne di più. Parliamo del salmone, che nei nostri supermercati troviamo fresco o affumicato, selvatico, da allevamento, dall'Alaska, dalla Norvegia o dalla Scozia. Ma in pochi sanno che uno dei più grandi produttori al mondo è il Cile e che l'impatto di questa industria è enorme. Chi ne approfitta e chi ne paga le conseguenze e perché se ne parla poco del salmone cileno? Noi ne parliamo questa settimana al Mondo Là Fuori, direttamente da Sud America, con Elena Basso. Elena, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Veronica.
Allora, dove sei in questo momento?
A Buenos Aires.
Senti, perché ti sei interessata all'industria del salmone in Cile?
Allora, io sono andata la prima volta a Chiloé, che è un'isola importantissima per il Cile, alle porte della Patagonia cilena, nel 2021. E io sono andata per ragioni turistiche. Quando sono arrivata ho trovato un'isola completamente rovinata dall'industria del salmone, perché Chiloé è stato un po' il banco di sperimentazione per l'industria del salmone in Cile. Il salmone infatti è stato un prodotto, diciamo, deciso a tavolino, perché quello che non si sa è che il salmone non è un pesce nativo delle acque cilene. È stato importato durante la dittatura di Pinochet, perché gli economisti della dittatura di Pinochet avevano bisogno di trovare altri prodotti forti per far crescere l'economia del paese e ci hanno visto giusto.
Somos el segundo país que produce salmón en el mundo. Y en ese sentido, hoy día tenemos ese sueño, tenemos el sueño de seguir avanzando, tenemos el sueño de convertirnos en líderes mundiales.
Nell'arco di pochi anni il salmone ha avuto un boom in Cile. Bisogna pensare che il salmone è il secondo prodotto dopo il rame più esportato dal Cile e i guadagni che si fanno dall'esportazione di salmone sono astronomici. Basta pensare che nel 2023 le imprese di salmone cileno solamente di guadagno hanno fatto più di 6.000 milioni di dollari, ed è il secondo produttore al mondo, secondo solo alla Norvegia, quindi comunque parliamo di un business gigante.
Tu mi hai detto, sei arrivata in quella zona e sei rimasta colpita da quello che hai visto. Perché?
Allora, già camminando sulle coste cilene, nelle zone dove appunto ci sono molte salmoneras, che si chiamano così i luoghi dove vengono appunto allevati intensivamente i salmoni in mare, già dalle coste si vedono queste strutture che sono enormi, sono sostanzialmente delle vasche molto molto grosse che si vedono nel mare, quindi già a livello visivo c'è un impatto. Dopodiché, per dire, nell'isola di Chiloé quello che ti dicevano gli abitanti dal primo minuto era non mangiare il salmone. Quando veniva a contatto con gli abitanti, tutti avevano una storia legata al salmone, perché le condizioni in cui le persone devono lavorare sono quasi da caporalato e ogni anno muoiono decine di sommozzatori nelle salmoneras cilene. Quindi tutti hanno un padre, un figlio, un fratello morto in condizioni atroci per allevare il salmone.
Ma queste sono o erano zone turistiche che sono state deturpate?
Sono zone di una bellezza incredibile. perché comunque l'industria del salmone si è stabilizzata nelle parti più belle del Cile. Quello che si pensa del salmone è sempre, diciamo, la parte di allevamento del pesce nel mare, nelle acque salate, però quella è solamente la seconda parte. Una parte, diciamo, di contaminazione e di impatto sociale a cui non si pensa mai è quella nelle acque dolci, perché i salmoni vanno fatti nascere e poi ingrassare nelle acque dolci, quindi il salmone ha un impatto in tutto il Cile, perché ad esempio hanno iniziato a immettersi nelle regioni de Los Lagos e della Araucanía, che sono due regioni stupende con tantissimi laghi e fiumi, però se ci sono le salmonera si entra molto in conflitto con il settore turistico, perché non sono due settori che possono convivere.
Una jaula de 30x30 tenía alrededor de 40.000, 50.000 salmones. Después del proceso, que pasan un año y algo meses, 18 meses, queda menos, pero son más grandes. Pero eso se multiplica por 12 jaulas o 20 jaulas, dependiendo del centro.
E raccontaci un po' come sono queste salmoneras, come vengono tenuti i salmoni?
I salmoni in Cile vengono tenuti in condizioni terrificanti, sono migliaia di esemplari stipati in queste vasche che sono grosse, però non abbastanza grosse da contenere migliaia di salmoni. Quindi il pesce vive malissimo, stressatissimo, uno sopra l'altro. Le salmoneras vengono tenute costantemente illuminate, come se fossero degli stadi sostanzialmente, perché i produttori vogliono che il pesce non dorma mai e che quindi mangi costantemente e ingrassi più velocemente. Per queste condizioni i salmoni sviluppano tantissimi virus e malattie. Gli imprenditori del salmone in Cile ogni anno usano tonnellate e tonnellate di chimici, antibiotici e pesticidi, che sono poi appunto i chimici che distruggono i fondali marini, ma che sono super problematici anche per i consumatori, perché ad esempio il quantitativo di antibiotici che vengono messi nel salmone hanno poi un impatto sui consumatori, che a causa di questi antibiotici possono anche sviluppare l'antibiotico resistenza e morire.
Abbiamo detto dell'impatto ambientale, e l'impatto sociale qual è? Perché ci sono delle popolazioni, delle comunità che vivono in quelle zone, che conseguenze devono subire?
Allora, l'impatto sulle popolazioni autoctone è allucinante. Bisogna pensare prima di tutto che sono popolazioni che nella maggior parte dei casi vivono di pesca, e uccidendo il fondale marino dei luoghi dove queste persone pescano, ovviamente gli tolgono il lavoro e la possibilità di avere una vita dignitosa, quindi tantissime di queste persone poi si ritrovano costrette a lavorare nelle salmoneras, anche se sono in lotta come comunità contro le imprese del salmone che stanno distruggendo il loro territorio.
Tienes un ambiente de miedo, tienes un ambiente de mucho terror, porque te vuelvo a decir, o sea, prácticamente los trabajadores siempre están con la amenaza de que si tú no haces...
Gli attivisti o i leader dei popoli originari che sono in lotta contro le salmoneras vengono costantemente minacciati di morte, e in Cile non è uno scherzo. È stata fatta sparire una leader indigena che stava lottando contro un altro tipo di imprese, quindi comunque un rischio molto concreto.
Perché, e scusami, queste comunità sono in zone discoste e sono comunità indigene?
Sì, sono comunità indigene nella maggior parte dei casi, sia per quanto riguarda la regione dello Lagos, la Araucanía, sia la Patagonia cilena. Ed essendo comunità indigene hanno un rapporto con la natura fortissimo e quindi cercano di proteggerla.
Tu hai incontrato delle persone che vivono lì, hai raccolto delle testimonianze. C'è qualche storia in particolare che ti ha colpito?
Sì, per esempio a Punta Arenas, che è una delle città più australi al mondo, abbiamo incontrato Letizia Caro, che è una leader indigena del popolo Kawescar.
Nosotros, ovviamente, opuestos a la salmonicultura, opuestos a que sigan atropellando a las poblaciones originarias, estamos haciendo lo posible para frenar estas situaciones.
sono i nomadi di quella regione, un popolo che è stato sostanzialmente sterminato dagli invasori. Oggi rimangono solo 800 Kawaskar in Cile. Per esempio, ci ha raccontato di un caso allucinante di una impresa del salmone che si chiama Nova Austral, che ha deciso di installarsi davanti a una grotta dove i Kawaskar hanno sempre considerato un sito funerario, quindi dove ci sono mummie di persone decedute 250 anni fa, e senza nessun tipo di rispetto la salmoniera si è installata proprio davanti. Quindi lei ogni giorno vede postate sui social foto delle persone che lavorano nella salmoniera che si fanno selfie con le mummie.
All'inizio ci raccontavi del fatto che ci sono anche dei morti tra i lavoratori attorno alle salmoneras, e ci parlavi di decine di sommozzatori che ci lasciano la vita, insomma. Come succede? Perché? Che ruolo hanno questi sommozzatori nella gestione delle salmoneras?
Questo è un aspetto importantissimo, perché ci veniva detto continuamente: questo è un salmone macchiato di sangue, perché per le condizioni in cui lavorano soprattutto i sommozzatori, che devono andare a pulire o a sistemare qualsiasi cosa, qualsiasi incidente ci sia in queste vasche che comunque sono profondissime, sono come dei palazzi di 60 o 90 metri che vanno in profondità nel mare. I lavoratori lavorano senza nessun tipo di sicurezza, e quindi spesso, decine di volte in un anno, avvengono degli incidenti che sono mortali. Quindi magari sono ragazzi anche giovanissimi che accettano quel lavoro perché è l'unico lavoro che c'è nelle loro zone, che comunque sono zone sostanzialmente povere, e che vengono mandati allo sbaraglio a fare questo tipo di lavori. Cioè, basta pensare che quando c'è il Puerto Cerrado, che è quando ci sono delle condizioni atmosferiche tali, quindi onde, perché bisogna pensare che il mare cileno comunque è veramente selvaggio, condizioni in cui nessuno può lavorare in mare, i sommozzatori delle salmoneras vengono comunque mandati a lavorare, per cui la morte più comune ad esempio è quella in cui vengono mangiati dall'elica. E quello che avviene è che il tubo che collega il sommozzatore e con cui prende l'ossigeno dall'imbarcazione venga risucchiato dall'elica molto grossa dell'imbarcazione che lo porta nel posto, e il lavoratore venga a sua volta risucchiato e fatto a pezzi dall'elica.
Perché noi non dobbiamo mica pensare ai sommozzatori che fanno sub per divertimento con le bombole e tutta l'attrezzatura che noi utilizziamo per fare le nostre belle immersioni nel Mar Rosso. All'inizio hai accennato all'impatto che ha questa industria sull'economia cilena. Possiamo quantificare quanto salmone produce?
Sì, il Cile riesce a produrre più di 1 milione di tonnellate di salmone all'anno, quindi ha un'industria gigantesca, un business che porta dei guadagni astronomici al Cile, e per questo è intoccabile. Infatti anche in Cile, nonostante la gravità, nonostante i morti, nonostante la contaminazione e le minacce di morte agli attivisti e ai leader dei popoli originari, è comunque un tema di cui si sa molto poco.
E sono tutte cilene le aziende che gestiscono queste salmoneras?
No, sono direi metà cilene, metà straniere. Tra l'altro ci sono tantissime imprese del salmone norvegesi, che è una delle cose peggiori, perché le salmoneras norvegesi in Norvegia rispettano molto di più le regole ambientali, sociali dei lavoratori. In Cile invece sostanzialmente fanno quello che vogliono, quindi anche noi stesse ci siamo trovate a documentare tantissime volte irregolarità terrificanti portate avanti da imprese del salmone norvegesi, che sui propri siti si vendono come molto attente all'ambiente, alla sostenibilità, e che parlano della salute, dei benefici che porta a mangiare proprio il salmone di quell'impresa.
Ma che salmone è il salmone cileno? È un salmone di alta qualità? Quanto costa, per esempio?
la stragrande maggioranza del salmone cileno è un salmone a basso costo, quindi pensato per persone che normalmente non mangiano il salmone, e la maggior parte del salmone cileno viene importato negli USA e nel Brasile. La quota di salmone cileno importato in Europa continua a crescere di anno in anno, anche perché è sempre più richiesto un salmone a basso costo per andare appunto nei sushi e nei poké, che è appunto un alimento che è diventato molto di moda negli ultimi anni.
Potremmo dire che sta invadendo il mercato?
Allora, in Europa non sta ancora invadendo il mercato, perché appunto anche solo per ragioni geografiche è molto più facile importare quello norvegese sicuramente, però c'è una crescita sempre più alta, anche perché il governo del progressista Gabriel Boric, che sta arrivando diciamo alla sua fine, ha tolto i dazi nell'importazione del salmone cileno in Europa, e quindi questo ha dato una forte mano al salmone cileno per aprirsi le porte del mercato europeo.
Y a propósito de áreas protegidas, en estos años hemos creado 37 nuevas, y esto se suma a la protección de nuestros océanos.
Accennavi al governo Boric, più in generale che atteggiamento ha la politica cilena, il governo cileno nei confronti dell'industria del salmone?
Per usare un eufemismo, lo Stato cileno è molto permissivo con le imprese del salmone, cioè in realtà è un business che è stato creato dalla dittatura. Questo ha fatto sì che la dittatura di Pinochet creasse delle leggi ad hoc per le imprese del salmone, e leggi che nella maggior parte dei casi non sono ancora state toccate, e quindi in realtà l'industria del salmone ha uno strapotere in Cile, perché comunque c'è una collusione con senatori, parlamentari, e c'è un giro di soldi tale per cui non è difficile immaginare anche che paghino campagne politiche, eccetera, eccetera. Per cui in realtà è difficilissimo che in Parlamento, per esempio, si parli del salmone. In pratica sono o i lavoratori o i popoli indigeni in lotta da soli contro imprese multimilionarie.
E queste proteste che spazio hanno?
Nella stampa cilena?
In generale, nella società cilena o appunto nella politica cilena?
Allora, per il danno che creano le imprese del salmone hanno uno spazio molto molto piccolo, cioè comunque un tema di cui si parla molto poco, quindi anche le persone che sono in lotta contro le salmoniere hanno poca visibilità per il lavoro enorme che stanno facendo.
Quindi potremmo dire che è relativamente sconosciuto come tema rispetto appunto alle conseguenze che porta.
Assolutamente, perché basta pensare ad esempio al primo prodotto più esportato del Cile, il rame, cioè sulla contaminazione, sulla sicurezza miniera dei lavoratori in Cile. Quelli sono argomenti che conosciamo molto di più, sono argomenti che in Cile hanno portato a battaglie sindacali molto forti. Invece del salmone non se ne parla.
Ma perché è un alimento o perché forse si pensa che faccia meno danni?
Penso per entrambe le cose, cioè sicuramente quando una persona compra il salmone cileno non è che pensa che sta comprando un prodotto che è stato voluto da una dittatura militare e un cibo che comporta decine di morti annuali, che comporta il fatto che pescatori artigianali non possano più pescare o che popoli indigeni debbano andarsene dalle proprie terre o che ci siano persone minacciate di morte per quel salmone. Cioè quando uno guarda il salmone non sono cose che ti vengono in mente, no?
Cose insomma che non ti vengono in mente quando mangi salmone, ma che ci ha svelato Elena Basso in questa puntata del Mondo là fuori. Io ringrazio la realizzatrice Alessia Fontana e Daniele Sole in post-produzione, che hanno reso ancora più godibile la nostra chiacchierata. A te che mi hai seguito fino alla fine ricordo che puoi contattare la redazione all'indirizzo mail ilmondolafuori@rsi.ch. Siamo a tua disposizione per chiarimenti, e se vuoi segnalarci dei temi che vorresti che affrontassimo, non esitare. Da Veronica Lippi, un caro saluto.